benvenuti a una nuova puntata di Yak Generation. Qua abbiamo qualche disguido tecnico in questo momento.
Maledette cuffie.
Come sta andando?
C'è Snoopy che sta
che non sente niente
come
risponda. Vabbè, dai. E stavolta non siamo nemmeno in quattro, per cui in teoria dovremmo avere tutto il numero giusto.
Siamo in quattro.
Ah no, scusa,
non siamo in cinque.
Non siamo in cinque.
Non mi contate mai.
No, perché tu sei dall'altra parte.
Io non esisto.
Sei come il Molise.
Come il Molise?
Il Molise non esiste in realtà.
Sì. Vabbè, questa non l'avevo mai sentita.
Ecco, cercala su Google.
Ok.
E niente, anche oggi abbiamo un po' di notizie.
Shitload of news.
Sì, sì, anche se non sappiamo mai quale scegliere, quindi all'ultimo minuto diciamo facciamo questa. E di cosa parleremo?
Il bello della diretta.
Parleremo di Steam, io dirò un paio di parole sul Paris Tech, motivo per cui non c'ero settimana scorsa. Poi parleremo di come Google ci sta tracciando senza dircelo.
Stacca.
E
stop
poi
watching us.
Parleremo paio anche di telelavoro, visto che ultimamente il problema del lavoro ci affligge più o meno tutti. E gli Stati Uniti sono un po' più avanti e loro si sono inventati qualcosa di nuovo, per sostanzialmente perché sono pigri e non hanno voglia di guidare.
Giusto.
Però per noi potrebbe essere una risorsa in più per slegarci, diciamo, dal territorio e quindi evitare i problemi di questo territorio e di questo contesto. Ne parleremo più avanti.
E quindi, che dire, partiamo subito con la canzone, che è /.desto/.com. /.desto/.com. Non so quanto sia tentato dall'idea di comprarmi il dominio proprio /.desto/.com.
E poi fare n domini
di terzo livello,
di ennesimo livello.
Sì, e vai avanti così a fare tutti i vari domini. E ti fai una specie di urla infinita, no?
Certo.
Così. Bene. E partiamo subito con il primo argomento di oggi. Saldi.
No, Gaben, please.
Gaben,
stop.
Last Christmas e qui Gaben Maha.
Sì. No, ma questi non sono i saldi di Natale. Questi non sono i saldi di Natale. Questi sono quelli autunnali che vanno fino al 6 di dicembre, no?
Che bello.
E boh, non so quale sia la concezione dell'autunno che hanno lì a Seattle.
No, ma sempre i saldi loro.
Ma giustamente
in qualche modo
qualcuno prende i soldi a Natale, qualcuno prima, qualcuno a Natale, e deve avere il tempo.
Ma probabilmente è perché c'è il Black Friday e ste robe qua, quindi devono fare anche loro i loro saldi, e li chiamano saldi autunnali per non chiamarli tipo saldi Black Friday, in modo tale che li possono fare in tutto il mondo. Perché partire?
Vai.
Forse tu. Please let me know what you think.
No, era la base.
È bello. E quindi ci sono i saldi autunnali, guardateli. Ieri tipo ho visto roba tipo Sleeping Dogs, che non è un simulatore di cani, tipo Nintendo Dogs, ma è tipo 8 euro, quindi. Oppure tipo Skyrim con tutte le espansioni. Anche se io non gioco più da un sacco di tempo, guardo comunque i saldi e dico: cazzo, mi piacerebbe avere il tempo e il computer per giocarci.
Io sto aspettando ovviamente Age of Empires per Linux, anche se mi sa che posso aspettare.
Ma non era stato inizialmente prodotto da Microsoft Age of
Empires? Appunto.
Quindi che interesse dovrebbero avere?
Non lo so, ma io lo aspetto lo stesso.
Comunque
non ci sono ancora notizie riguardo alla Steambox.
Non quella della Valve, cioè quella fatta da iBuyPower, che praticamente è produttore di hardware a sé stante, che ha deciso che ha già presentato una specie di Steambox che sembra una specie di, cioè alla fine tipo robe tipo Xbox 360, così.
Se è una box e se c'è Steam è una Steambox. Se c'è una box,
certo.
Linux, è una Linux box.
E dovrebbe costare tipo $499 ed è una CPU AMD multicore con una scheda Radeon R9270. Per cui praticamente, e ovviamente con il controller speciale della Valve, quello che funziona con i capezzoli.
Con i capezzoli di
Gabe. Wi-Fi, Bluetooth, 500, no. Sì. Ed è un po' più piccola della Play 4, ma un po' più, no scusa, un po' più grande della Play 4, un po' più piccola dell'Xbox One, che è un cassettone tipo
è un VHS,
è una specie di attore di VHS. ne ho uno a casa che sembra uguale, però
puoi metterci una X con l'evidenziatore verde e farlo diventare un X.
Infatti e quindi uscirà tipo con nel penso inizio dell'anno 14, sì, nel 2014, e quindi sarà tra le novità,
cioè,
del prossimo domani. Anno
tipo domani facciamo una colletta e compriamola.
Compriamo
la Microsoft proprio.
E sempre parlando di console un po' però questa volta vecchie, parliamo di qualcosa che sarà nel cuore di molti, anche nel cuore di J-Ax.
Ce l'ho
esatto, eh? E quindi di cosa parliamo?
Quindi Bino, parliamo del Commodore 64. Minchia, contro il PC.
Io ce l'ho in soffitta, voglio farci la musica.
Anche la Play, quindi il Commodore 64 che si è in cura tutti, anche la Play 4, basta. Aspettiamo la PlayStation 64,
no. Avevo visto che qualcuno c'ha online dei Commodore 64 che fanno ancora da server web per alcuni siti.
Io ne ho uno a casa, si potrebbe pensare.
Io due.
Dai, allora facciamo...
I miei si sono conosciuti in Commodore, vinco io, dai.
Facciamo tipo il
cluster.
No, ma cambiamo nome al pool e lo chiamiamo tipo Politecnico Open Commodore.
Però è sempre minuscolo perché Commodore è un marchio registrato.
È certo, quindi.
Ah no, mettiamo l'asterisco al posto della C, abbiamo fatto Unix.
Esatto.
Ok, quindi e qui però lasciamo un po' la parentesi videogiochi e quant'altro e iniziamo a parlare di l'esperienza parigina del nostro amico parigina, del nostro amico Otakon. Otakon, s'il vous plaît.
Pessimo, no, è stato divertente perché appunto ho seguito il programma Athens, che è un programma di mobilità
internazionale,
in Europa,
sì.
In realtà non internazionale, in Europa, un po' come il programma Erasmus, con la differenza che dura solo una settimana, quindi anche se non avete grosse risorse economiche per spostarvi in Europa e non volete saltare esami o avete problemi a farveli riconoscere se andate in Erasmus eccetera, potete fare questo programma e fare solo una settimana di un corso intensivo su qualcosa, e molte università europee, mi pare ce ne siano circa una decina in Spagna, Italia, Francia, Germania, ogni università organizza un po' di corsi durante questa settimana e potete scegliere quello che vi piace di più e seguirlo. E appunto io sono andato in Francia e c'erano, tra l'altro, quelli che organizzano tutto questo programma Athens sono proprio quelli, sono dell'università Paris Tech francese, quindi
cioè fondamentalmente sono loro che l'hanno pensato, organizzato,
hanno pensato, organizzato, lo sponsorizzano e sono quelli che hanno più corsi, perché ovviamente organizzandolo loro lo gestiscono di più.
E quindi più o meno che corso hai visto?
Io ho seguito un corso che si chiamava Major Trends in Information and Communication Systems and Markets, che significa è un corso in cui si vedono un po' delle tecnologie diciamo vecchie e nuove nel mercato delle telecomunicazioni e dell'informatica, uh-huh. E le possibili futuri che ci potrebbero essere.
Però comunque sempre basati su dati, cioè non è che avevi tipo il futurologo che diceva da domani si fa tutto con
no, il prof è un esperto di telecomunicazioni, insomma, che anche se mastica parecchio di tecnologie cloud eccetera.
Eccolo. il decina è per forza serve.
Si chiama Guglielmo, di cognome fa Marconi.
E ha invitato anche diversi ospiti da varie aziende, eccetera, ognuno a parlare di un topic diverso. Ad esempio, abbiamo parlato di content distribution networks tipo Akamai, eccetera. Abbiamo visto un po' come fanno a fare caching sulle loro reti. Abbiamo visto quali sono i principali problemi del cloud computing, ve ne cito uno che secondo me è molto interessante, il fatto che se io oggi voglio avere un servizio cloud non posso avere la garanzia della qualità del servizio, perché dovendo transitare su internet, che è una rete per definizione best effort,
chiaro,
anche se il provider mi dà, cioè anche se il cloud
fornisce
provider
un SLA,
mi fornisce un servizio ottimo, comunque devo transitare su una rete che non ha, e quindi questo è un problema che andrà affrontato negli anni futuri. E poi abbiamo visto anche Internet of Things, come si può rendere, che in pratica è la filosofia secondo cui nel futuro tutto sarà, ogni oggetto sarà collegato a internet, avrà un indirizzo, e abbiamo visto un po' di come queste cose effettivamente nella realtà si possono già fare anche oggi con alcune cose,
con alcune tecnologie, i MPU6M.
E niente, okay. Secondo me è molto interessante. Se siete interessati, c'è un'altra sessione a marzo, sempre di questo programma Athens. E potete iscriverci.
Ma è sempre a Parigi, cioè, oppure in tutto il, cioè...
o in altre università europee. Chiaro. Tra l'altro, quest'anno eravamo 200, quindi okay. Prendono abbastanza facilmente, non ci sono posti limitati.
Ok, quindi aggiungiamo una canzone che è proprio parigina, in questo senso, di Brel. Le Pronoms de Paris. Falle finire, Vino, ste canzoni.
No, mi dovete entrare.
Ma mi metti un'ansia tremenda. Che,
no, cioè, perché qua... lui che è lì fuori mi ha detto che dobbiamo entrare a gamba tesa sulle canzoni.
Ho capito, ma cioè, un conto a gamba tesa, un conto è far fallo, cioè proprio...
Perché dovete capire che alla fine della canzone c'è Bino che guarda Books e continua a dirgli
vai, finisce la canzone.
Che dice no, fermo.
Ma falla finire, no?
Ma più che altro fai finire che canti, poi dopo se c'è musica o altro, chi se ne frega, cioè almeno là
intransigente.
No, infatti. Vabbè, però Otto non ci hai detto niente di come ti sei trovato a Parigi per il resto, cioè
vogliamo sapere la tua esperienza.
La tua esperienza diciamo più personale oltre a quella didattica.
Beh, la città secondo me è molto più bella, cioè molto più vivibile rispetto a Milano, e soprattutto ci sono molti più trasporti eccetera, ci sono anche molti posti.
Hai bestemmiato di meno per il treno in ritardo.
Esatto. E nonostante comunque arrivino in ritardo.
Ma in che zona di Parigi eri più?
Sud-est, diciamo.
Sud-est, ok.
Però vabbè, c'è sempre l'altro lato della medaglia, che è il cibo, che
non ti piace.
Cioè, se vai nei posti costosi in Francia mangi benissimo, però diciamo per mangiare le cose tutti i giorni, insomma, mettono le patatine fritte sopra qualunque cosa ti danno da mangiare.
Vabbè,
ma Edurome?
Edurome funziona.
Edurome funziona, e a quanto va, scusami?
Andava un centinaio di megabit.
Quindi
su wifi.
Almeno i francesi non si può dire che abbiano le braccine corte in termini di banda. Ecco, esatto. Non come questi qua dell'ASI che un mega simmetrici, maledetti. Comunque lo sai che Google sa dove sei stato tu a Parigi?
Sì, io infatti chiacchierando con altri ragazzi appunto in pausa pranzo mi dicevano: ah, ma hai visto la location history di Google? Io ho detto: oh, come? E allora sono tornato a casa e subito mi sono messo a cercare, e ho trovato effettivamente che se andate su maps.google.com/location history vi compare la mappa di Google sulla destra e sulla sinistra un piccolo calendario, e in pratica questo vi dà lo storico di tutti i posti in cui siete stati, e questo storico viene generato a partire dai dati raccolti dal vostro telefono. In pratica, quando voi col vostro telefono Android aprite l'applicazione delle mappe, vi compare un avviso che vi chiede: ah, vuoi sfruttare il nostro servizio fantastico di localizzazione tramite wifi che evita di usare il GPS, ti risparmi la batteria eccetera? Se dite di sì, viene abilitato anche questo servizio di location history, e quindi Google inizia a raccogliere la vostra posizione. Ed è molto interessante perché se andate su questa pagina c'è anche un pulsante in alto con scritto dashboard, in cui vengono mostrate un po' di statistiche riguardo a dove siete andati, e quindi in pratica Google tenta di capire qual è il posto in cui lavorate tutti i giorni, perché vede diciamo lo spostamento che fate tutti i giorni da casa al lavoro.
Chiaro.
E quindi capisce qual è casa vostra e qual è il, diciamo,
il posto di lavoro.
E vi dice per quanto tempo mediamente alla settimana siete al lavoro e per quanto tempo siete a casa. Poi dice anche dove siete stati in viaggio e
in pratica fa tipo la creepy wife che sa tutto di dove sei stato, cosa hai fatto, con chi eri.
Esatto. E secondo me la cosa molto interessante è che questo sito non è pubblicizzato da nessuna parte. Io se non me l'avessero detto non l'avrei mai trovato, e non so se voi l'avete mai visto da qualche parte.
Io mai, ma no,
la cosa interessante è che vedo che non ho ancora capito che ho cambiato casa, non so, mi confondo.
l'avrei disattivato dopo. Io, la mia history si ferma tipo a maggio, aprile.
No, ma tanto te c'hai, non c'hai mica il gioco,
c'ho Ingress, che tanto mi tracciano con quello. E io passerei alla prossima traccia canzone. Che è la traccia del mio gruppo, yeah! Automarchetta, quindi
auto.
Bounty Hunter dei Chronos Is Gone, registrata tutta con Linux.
Your soul was
con il growl di Pino, eh?
Si può avere un growl in diretta?
Non mi viene. C'ha la golina secca. Fa freddo.
È appunto di questo che vogliamo parlare.
Erano i Chronos Is Gone, il gruppo di Pino, con la canzone Bounty Hunter, cioè che parla di una persona affamata che vuole uno
snack.
Vuole un bounty.
Non il Mars, proprio il
no,
bounty.
No, proprio il bounty. Adesso farete la prossima che si chiamerà tipo Mars Eater. Ecco,
Mars,
ok.
Mars Attack.
Ok.
Quindi visto che fa freddo,
e riportiamo quest'ultima news che ovviamente come al solito arriva dagli States, di una nuova iniziativa che si chiama Nerd Allies, che vuole risolvere due problemi con una semplice trovata. Vuole risolvere il problema del costo del riscaldamento casalingo e il problema della climatizzazione delle sale server. Cioè il problema qual è? Noi abbiamo tanti server che scaldano tantissimo e dobbiamo raffreddarli. Allo stesso tempo ci sono tante case che sono fredde e vanno riscaldate. Come facciamo? Semplice, mettiamo i server nelle case.
Ovviamente non tutti in una casa, ma
non tutti, non tutte le case, ma le spostiamo. Cioè tu ci tieni i nostri server, noi ti paghiamo la colletta, cioè volevo dire la bolletta. Quindi tu risparmi sul riscaldamento, noi risparmiamo sulla climatizzazione, tutti vincono.
Ma io credo che la mia ragazza tipo si prenderebbe una server farm intera in casa, perché è sempre lì con scaldotti, coperte. Si metterebbe tipo un cluster e vivrebbe abbracciato al cluster e non mi calcolerebbe più nella sua vita.
Ma io lo accetterei tipo benissimo se potesse avere tipo, che ne so, un quinto della potenza di calcolo, giusto? Così per minare Bitcoin.
Ma io fino a qualche tempo fa avevo tipo un 3 o 4 computer che adesso ho lasciato qua sotto al pole, che potremmo usare per riscaldare il pole se volessimo.
Ma non ci posso abitare nella sede del pole.
Infatti, no, e quindi tipo una volta avevo freddo, li ho accesi tutti e ho detto vediamo se adesso si alza la temperatura. Effettivamente funziona, però bisogna chiaramente massimizzare.
Poi il mese dopo i tuoi genitori hanno detto ascolta, ma questo giorno qua c'è un picco strano.
Sai, faceva freddo. No, vabbè, però effettivamente sembra una buona idea. Bisogna un po' vedere come farla lavorare, perché comunque cioè, serve spazio. Non è che un server sia proprio tanto efficiente a riscaldare come
al giorno d'oggi i server sono relativamente piccoli se prendi un blade solo. E poi tieni conto che appunto se prendi un server di alta fascia scalda, non è come un PC fisso, scalda
di brutto,
soprattutto se è sempre usato.
Pensando che un blade d'alto ci starebbe bene tipo sotto il pavimento, così per il riscaldamento a pavimento.
A pannelli di blade.
E tra l'altro, giusto se abbiamo ancora qualche secondo, quando ho fatto il corso settimana scorsa, una delle varie ipotesi futuristiche che si speculava chiacchierando col professore era il fatto che nel futuro potrebbe essere possibile che quando ci vendono un telefono ci dicono che questo telefono al posto di avere 4 ore di batteria, per dire, ne ha 3 e mezzo, e quella mezz'ora in più in realtà viene sfruttata da chi ci vende il telefono per farci girare delle applicazioni, come delle macchine virtuali di un cloud. Quindi tutti avrebbero delle piccole istanze di qualcosa, e sarebbe alla fine un po' come questa idea qua, con la differenza che è sul mobile invece che sul fisso.
Il concetto è tipo di avere una sorta di content distribution network super distribuita.
Sì. È una specie di grid computing fatto su telefono. Io c'ho phone blocks, mi faccio phone. Tutto.
No. Adesso però, siccome il tempo sta per finire, lasciamo spazio alla prossima canzone, tutta particolare. Questa è la canzone che è stata composta per il rilascio della versione 5.3 di OpenBSD. Non è l'ultima, ma è comunque fantastica. E si ispira a Blade Runner.
Perché
quello è il tema di quella release. E c'è poco da spiegare, è solo da ascoltare. Quindi
I've seen things your programs wouldn't believe. Stat frames unwinding with Turing complete behavior. I watched threads racing trampling bindings in El Libreso. All those overwrites will be lost in memory, like accesses to null time to dump core.
I developer di BSD sognano utenti elettrici, no?
Certo. Certo.
Quindi, ok. Questo era OpenBSD, giusto?
Era la release 5.3. per festeggiare la release 5.3.
Ma adesso che release siamo?
È alla 5.6, mi pare.
Ok, ma il tema qual è?
Oppure 5.4.
Non si sa.
No, c'è cioè Our Favorite Hacks, la nuova canzone.
Ah, ok, va bene.
Ovviamente la canzone dovrebbe essere sotto licenza BSD come il resto del sistema operativo.
Quindi volendo è tutta remixabile.
Sì, possiamo lasciarla sul podcast.
Forse, forse, ok, dai.
Ciao, si hai, ciao.
Ciao, ciao, si hai, ciao. Ciao. E allora, di cosa parliamo adesso?
Adesso parliamo voglio parlarvi di una news che non è proprio news dell'ultimo minuto, però secondo me è degna di nota. Allora, voglio parlarvi di un'azienda,
37 Signals.
È un'azienda molto innovativa che ha prodotto dei pezzi di software molto utilizzati, tra cui il amato barra odiato Ruby on Rails. Il
Ruby on Rails?
Sì, il framework che ha fatto conoscere Rails e Ruby nel resto del mondo, oltre al Giappone. Che in pratica, andando in controtendenza rispetto ad aziende come Yahoo, che hanno deciso di licenziare la maggior parte dei loro telelavoratori, cioè lavoratori che lavorano attraverso internet senza essere fisicamente in azienda, hanno fatto due cose. Hanno innanzitutto decentralizzato la maggior parte del loro carico di lavoro, cioè la maggior parte dei loro impiegati lavora coordinandosi con mailing list, forum, IRC e Skype, e poi gli ha consentito ovviamente di non essere presenti sul luogo di lavoro. Questo ha diversi vantaggi: non devi tenere una sede, non devi pagare corrente elettrica, fornire computer e quant'altro, non devi pagare un'assicurazione sul posto di lavoro e via dicendo. In più le persone possono gestirsi il loro carico di lavoro e il loro tempo come meglio gli piace e possono coltivare le loro passioni. Quindi in pratica queste persone, questa diciamo la gente che sta dietro a 37 Signals, ha scritto un libro che si chiama Remote, in cui spiegano come loro gestiscono il telelavoro. Che tra l'altro non è ancora disponibile su però dovrebbe essere disponibile online comprandolo.
Formato ebook, sì.
Formato ebook, non so se e-books. Con o senza ebooks, non so se con o senza DRM. E poi hanno lanciato un bellissimo sito web che si chiama weworkremotely.com, in cui sostanzialmente raccolgono annunci di lavoro in telelavoro.
Quindi fanno da tramite.
Sì, è una sorta di agenzia interinale più o meno. E niente, sono annunci di lavoro, si può fare l'application e se sei abbastanza skillato e fortunato
ti potrebbero prendere per qualche lavoro.
Tra l'altro, se è disponibile solo in ebook, si potrebbe approfittare del fatto che a quanto pare Amazon da domani, domani dalle 9 fino alla sera farà gli sconti per il Black Friday e farà il 50% su tutto.
Oh, che bello.
Tutto. Però,
la cosa interessante per noi, diciamo, per noi europei che siamo un pochino in crisi, perché non dovendo essere negli Stati Uniti per lavorare, qualcuno potrebbe provare a lavorare per una di queste aziende senza andare negli States, quindi senza problemi di visa, di permessi di soggiorno, di treni, di aerei.
Mica ti serve la carta di credito per andare negli States. Ok, questa no, faceva cagare come battuta. Ecco.
E quindi grazie, potrebbe essere un'idea se qualcuno non trova lavoro.
Secondo me è un po' simile anche, cioè quello che fa Google, Facebook e altre società è un po' una via di mezzo, nel senso che da loro c'hai la tua scrivania eccetera, però la maggior parte del tempo sei in giro per l'azienda e ti trovi tipo su un divanetto in una stanzetta con le pareti
disegni
di Super Mario e... Sì, so ad esempio anche mi pare in IBM che fanno così, cioè non hai la tua scrivania ma ci sono un po' di tavoli in giro, quando devi lavorare su qualcosa chiami il tuo collega e vi trovate in un posto.
In Sun Microsystems era così anche, però molto più negli anni 80.
E adesso appunto negli anni 80, quindi
ecco, negli anni 80 ci agganciamo con una canzone che non è Ne Vergogna Give You Up, però
quasi.
Qua ci potrebbe arrivare. Take on me.
Questi anni 80 non eravamo neanche nati, però tutti si imbelliscono.
Sì. Dai, fai un vino, fai una
belly time, live.
Fai una roba 8 bit.
Ho fatto una anni 70 che era I Will Survive, però la compilation anni 80 chiptune me la son persa.
Dai, facciamolo.
La dovrò fare.
I team.
Guarda, c'abbiamo pure Team Fortress che è un po' non è sullo stile anni 80. Fortress è più sullo stile anni 50.
Esatto, un po' 60 direi, Italian 60. Spider-Man. Io chiamo pinguini. E niente, adesso di cosa parliamo? Parliamo di questo manifesto chiamato Critical Engineering Manifesto.
Come se gli ingegneri non fossero già abbastanza critici.
Esatto, siamo in realtà critical nel senso che alla fine noi ingegneri bene o male sappiamo cosa succede diciamo under the hood quando usiamo qualcosa.
Almeno crediamo di saperlo,
ma l'importante è credere di saperlo.
L'importante è crederci.
Una vaga idea ce l'abbiamo.
Invece di merda, come i vostri sinusi.
Esatto. E quindi praticamente
no. Cazzo, via laureati.
Chi cazzo vi ha laureato?
Non è partito,
ingegnere.
Eccolo.
E il concetto è che quindi ci sono questi tre ingegneri, Julian Oliver, Gordan Savicic e Dania Vasiliev, che hanno creato questo manifesto del Critical Engineering per far sì, diciamo, che gli ingegneri aiutino la gente con 2G a capire meglio le tecnologie che gli vengono date in mano e quanto siano potenzialmente anche pericolose per loro. Nel senso che, ad esempio, noi non ci rendiamo conto, una persona magari si connette su una rete wifi aperta e dice, ma sì, io navigo, che furbo che sono, ho trovato una rete wifi aperta, c'ha che compro qualcosa su PayPal.
Guarda, quel certificato è scaduto, vabbè, schiaccio accetta.
Esatto. E quindi per portare agli occhi della gente problematiche di questo tipo hanno fatto una serie di iniziative, ad esempio c'è questa Transparency Grenade, che è un aggeggio a forma di granata che tu dirai e che te ne fai praticamente quando tiri la sicura della granata questa cosa che ha dentro un'arma su cui gira Armstrong Linux inizia a intercettare tutto il traffico in chiaro che vede passare e a registrare
wifi.
E a registrare audio, ha dentro un microfonino.
Not bad.
E nel contempo fa streaming di tutti i dati raccolti a un server che tu metti da un'altra parte.
Quanto costa?
Non ha un costo, nel senso che è una, diciamo, una proof of concept, è un lavoro a metà tra l'artistico e l'ingegneristico per portare appunto l'attenzione del pubblico al pericolo dei dati che passano davanti a noi.
Però il concetto costa molto.
No, però in realtà hanno fatto, se vai sul sito transparencygrenade.com, hanno fatto la stessa cosa con un'app Android, nel senso che tu lasci lì appoggiato il tuo telefono e schiacci il bottoncino e questo inizia a registrare audio e a intercettare il traffico che passa e tu col tuo computer gli fai da server e lui tutte le informazioni raccolte te le passa. E quindi niente, cioè, questo manifesto, se andate su criticalengineering.org, è stato creato appunto per portare un maggiore consapevolezza del pubblico da parte... aiutati dagli ingegneri che queste cose le sanno e le devono far capire anche a chi non le sa alla fine. Perché ormai l'informazione è l'oro del ventunesimo secolo.
Gli ingegneri vedono la gente scema.
Perché la gente è born stubborn, come dicono in Sepultura, è nata testona e quindi schiaccio next e faccio partire born stubborn dei Sepultura.
Esatto. Che queste canzoni che dici, uno dice: ah, 30 secondi ancora, bella.
Invece no, invece perché no, finisce no, con le scimmie che vanno.
No, adesso secondo me riparte. E vabbè, no, tanto ormai hai fatto next. E basta. Ciao. Cos'è che era? Ciao, Sepultura. E quindi parliamo di Mozilla. Parliamo di Mozilla che praticamente sopravvive grazie a Google. Cioè, sostanzialmente, nell'ultimo bilancio che hanno pubblicato, il loro financial report del 2012, praticamente il 90% del loro revenue, dei loro soldi, è dalla Google.
Ma cioè, Google sono... non ha Chrome?
Sì, però evidentemente gli fa comodo mantenere il concorrente, non si capisce. No, in teoria la cosa mi pare, anche l'anno scorso se ne parlava, perché l'anno scorso era l'85%, ed è aumentato quest'anno, cioè si sono presi un altro 5%.
È aumentato nel senso che è aumentato o è aumentato nel senso
che è aumentata la fetta di Google? È aumentata la fetta di Google, mi pare.
Piano piano stanno tentando di acquistarli, nel senso renderli sempre più dipendenti da loro, fino a quando dicono: ah, ok, adesso vi compriamo.
In realtà penso di no, nel senso che comunque il contratto è... Qua c'è scritto che era scaduto nel novembre del 2011, ma è stato rinnovato fino a novembre 2014. E quindi, cioè, il contratto è questo: gli pagano X soldi per essere il motore di ricerca di default di Mozilla, credo. Che è quello che penso che sia la ragione, ecco. Quindi, diciamo, loro guadagnano da questo, che sembra un po' ridicolo, però. Boh, nonostante abbiano il loro Chrome e abbiano tutta la loro roba, comunque fanno beneficenze e mantengono in piedi la Mozilla.
Letto così ha senso, perché comunque...
Che poi comunque non è che sono bruscolini, nel senso... Cos'è che è? 163 milioni nel 2011. La revenue per la Mozilla Foundation e le sue sussidiarie.
Beh, però effettivamente, come dice Snoopy, detta così ha senso. Nel senso che se la pensi nell'ottica del ma danno i soldi al loro concorrente, uno dice: ma perché lo fanno? Se invece... La pensa nell'ottica che comunque Firefox deve avere dentro un motore di ricerca di default e Google è un motore di ricerca, allora torna tutto alla fine. Perché
anche se adesso sto pensando che stasera, ma che quando vado a casa, tipo, scarico su aggiunti di Firefox, gli cambio il nome e poi tipo lo forco, insomma, dico: ah, voglio mettere un motore di ricerca, chi potrò mai mettere?
Beh, ma tra l'altro io non mi ricordo, forse in Linux Mint, una roba così. Se tu fai la ricerca, il motore di ricerca di default è Start Page, tipo una roba così.
DuckDuckGo, sì, magari.
Sì, cioè, capito, alla fine se Google non desse quei soldi a Mozilla, Mozilla potrebbe benissimo dire: va bene, allora
mettiamo
domani
Bing.
Mettiamo DuckDuckGo con lo switch meno G, che così ti fa le ricerche su Google, ma tu non guadagni più niente. E quindi ovviamente a Google conviene dargli un po' di soldi.
Se volessi fare il troll, metterei Bing proprio.
Bing è assolutamente il miglior motore di ricerca del mondo e nessuno se lo può far mancare.
Che c'era il video su internet di un tizio che diceva: ah, mi hanno licenziato dalla Microsoft perché oggi ero in conferenza con Steve Ballmer. E Steve diceva: di Bing! Bing? No, più convinto, Bing, no, ho detto fuori.
No, ma c'era la GIF che in pratica del film di Spider-Man, che era tutto, tutto interessante, tutto divertente, tutto credibile, fino a quando il protagonista non ha aperto internet e ha usato Bing.
E cioè, beh, vada, scusa, è una roba surreale, no?
Appunto, cioè, deve... c'è tutta quella biochimica sensata, tutta seria, e poi usi Bing. No, nessuno l'avrebbe mai fatto, quindi non aveva senso.
È da lì che capisci che è un film di fantascienza.
Esatto, è fantascienza perché la gente usa Bing.
Certo.
La gente usa Bino in realtà.
Esatto, usa Bino. Io sono un motore di ricerca.
Non sappiamo più di cosa parlare, abbiamo altro tempo però forse, non
no,
mi ricordo.
In no. realtà no, potremmo
saltare. Aspetta che guardo se ho qualcosa da dire. No, tu che parli di... tu che sei... usi Emacs.
Esatto, hai qualcosa da dire in 13 secondi?
Hai qualcosa da dire in 13 secondi su Stallman che ha detto
Stallman
il mailing list?
Si è svegliato un pochino troppo tardi. Emacs non è un what you see was what you get, ma lo amiamo lo stesso. Parlo
bene,
di Emacs, ovviamente.
Amiamo Stallman e amiamo anche i ninja, e quindi ci ascoltiamo
Die
Ninja.
Die Antherwood, Enter the Ninja.
E con questa canzone che ci ha accompagnato un'estate al Moca,
alle 4 di mattina.
Alle 4 del mattino, chiudiamo...
ci accompagnava questo e il Dremel per fare i tool da lockpicking con Michele che diceva: ma questa gente la notte non dorme.
Vabbè, dai. E quindi questa canzone che era Ninja, che non mi ricordo nemmeno di che cosa, tra già sta vocina che è fastidiosissima, tra l'altro, boh, non so, vabbè. E quindi chiudiamo qui, abbiamo altro da dire, tipo che la UCZ sta fallendo.
Beh, potremmo pubblicizzare i corsi Ruby del Poul.
Ah già, ci sono i corsi Ruby, ma li abbiamo già pubblicizzati l'altra volta, in teoria.
Poul, io dico Poul, con questo accento un po' bergamasco di cui io in realtà non so niente perché non sono bergamasco, però io dico Poul. E quindi se siete venuti mercoledì era giusto, se no poi sbaglio il giorno come la trasmissione, mercoledì scorso. Potete venire anche mercoledì prossimo alle 10:30 in Educafè. Se non siete venuti, potete venire lo stesso, perché basta che andate su Try Ruby e praticamente fate più o meno le cose che ha accennato Sante.
Ma comunque ci sarà il video a breve pubblicato su YouTube dal sottoscritto.
Dal buon Books, che è il cameraman ufficiale mondiale.
Sì, sono diventato video reporter. Tra poco faccio tipo Paul TV e faccio tipo le telecronache tipo Real TV, no?
Fai Paul TV come Twitch TV, e l'avete vista quella dell'utente PlayStation 4 che tipo si è messo a giocare con la PlayStation 4, aveva la moglie ubriaca di fianco e tipo ha fatto partire uno streaming su Twitch TV e ha spogliato la moglie e l'ha lasciata tipo nuda in streaming davanti a tutto il mondo.
Però genius.
Genio proprio, vabbè.
Ah, scusa, almeno fatti pagare per stare sono i siti apposta, non lo so io. Cioè, non lo so.
Io avevo pensato, prima dell'esame di Axo, di mettermi tipo in streaming su Canfor a studiare.
L'ha fatto Neku un anno, che poi non si è presentato all'esame.
Sì,
però.
Vabbè, ma poi non si è messo su Canfor. Io magari qualcuno mi dava i tip per studiare, per motivarmi, insomma.
No, non come me che alle 4:30 ti ho detto vai a letto.
E tu perché eri ancora sveglio?
Ma io for the lulz, scusami, perché dormire è bloated.
Dormire blote. E quindi cosa facciamo?
Chiudiamo
puntata.
Salutiamo.
Abbiamo gente che ci alita dietro il collo. No,
nessuno, però.
Nessuno, quindi...
Però c'è il Suburbano S9 delle 18:53 che ci aspetta a Lambrate.
E allora che il Suburbano sia verso Lambrate e oltre.
Saluti.
Saluti a tutti, da tutti. Saluti a Paddy che non c'è.
Ciao Paddy.
Ciao Paddy. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao.